Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quanto sono grandi i tuoi problemi in questo momento, i tuoi pesi, e quanto possono diventare grandi nella vita? Chi era? Qualcuno? Oh, giusto, parlavamo con una giovane signora qualche sera fa e diceva aveva già subito un grande dolore. Ha detto e so che la vita può portarmi tante altre cose. Ho detto è vero. I problemi sono tanti nell'arco della vita. E molto spesso i problemi sono più grandi di noi. Chi è quell'uomo che può vincere una malattia quando le medicine non fanno più niente? Chi è quel padre, avendo trascurato i figli, può cambiare il cuore di un figlio ormai adulto che non lo ama più? Ci sono problemi di tutti i tipi, legato ai rapporti, legato alla salute, legato ai soldi, che noi non possiamo superare. Basta pensare a tutte le cose brutte nel mondo e riconosciamo che l'uomo non può risolvere tantissimi dei problemi della vita. Per quanto uno può essere forte e intelligente, è furbo, o veloce, o ricco, c'è sempre qualcuno più forte di lui, più furbo di lui, più intelligente di lui, problemi dove le sue ricchezze non bastano. L'uomo non è mai capace a risolvere tutti i suoi problemi. Possiamo risolvere certi problemi piccoli perché Dio ci permette con quello che ci ha dato. Ma poi arriva una situazione che non riusciamo a superare da soli, non riusciamo a risolvere, non riusciamo a cambiare la situazione. Quando confidiamo nell'uomo può essere in noi stessi, devo impegnarmi di più, può essere in altri. Quando confidiamo negli uomini, resteremo terribilmente delusi. Il problema più terribile di tutti i problemi qual è? Il problema più terribile di tutti quanti è quando mi trovo davanti il giudizio di Dio per merito mio. Non c'è nulla sulla terra paragonabile. Perché non è semplicemente come se uno si trovasse davanti ai malviventi che lo uccidono. Gesù dice non temere chi può uccidere il corpo e non fare nient'altro, piuttosto temete colui che dopo aver ucciso il corpo può mandare l'anima nella genna. Qui c'è un problema, quello di trovarsi davanti al giudizio per proprio merito. Lì non c'è scampo umanamente, cioè non c'è scampo se uno si trova lì per il proprio merito. Noi siamo tutti peccatori di natura e l'uomo non può risolvere i veri problemi della vita, quanto di meno il problema della salvezza. E non dobbiamo confidare in noi stessi. Un salmo che parla di questo, il Salmo 33, 16, 17. Il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua grande forza. Il cavallo è una speranza vana per salvare e con la sua grande forza non può scampare alcuno dal pericolo. Questa parlava dei mezzi più grandi dell'allora. Un esercito, forza, un cavallo veloce, dice non bastano, non bastano. Quanto è importante che ci rendiamo conto che non possiamo salvare noi stessi, non solo eternamente, ma anche dai problemi. E di solito sappiamo questo. Magari all'inizio un giovane crede di farcela con la propria forza, ma spesso, man mano che passa la vita, dopo varie cadute, dopo varie situazioni in cui non riesce a farcela, non ce la fa, si comincia a rendersi conto che no, non ce la fa, non riesce. Non tutti. Ci sono delle persone ancora anziane che credono di farcela. Sono quelli messi peggio di tutti. Allora, la domanda diventa: se io non riesco a superare i miei problemi da solo, e non riesco, come devo vivere? Come posso vivere? Come posso vivere se riconosco che le mie capacità non mi bastano? Come dico, ci sono coloro che comunque, nonostante l'evidenza chiara, vogliono credere che in qualche modo possono farcela. Chi vive così resterà terribilmente delusa. Cioè, chi crede nelle proprie forze o le forze di altri o nella fortuna avrà profondo dolore quando quelle speranze cadono a terra in pezzi piccoli. E quando si trova davanti al giudizio finale, chi sperava, oh, ma Dio sarà misericordioso, non che a Gesù, ma solo chiuderà l'occhio al mio peccato. O perché io ho creduto questo o quell'altro, o mi sono aggrappato alla mia religione, o resterà non solo deluso, resterà con orrore quando avanti a sé vede il lago di fuoco e che sarà la sua dimora. Come posso vivere io in questa vita dove mi sono aggrappato a Cristo per la salvezza eterna? Ma ci sono problemi tutti i giorni dove io non ce la faccio. Non ho tempo di fare tutto, non ho la forza di fare tutto, non ho la capacità di fare tutto. Non posso cambiare il cuore di quelle persone che mi provocano tanto dolore. Non posso. Come devo vivere? Allora qui la soluzione è riconoscere che non siamo soli. Siamo amati da Dio. E quindi, essendo amati da Dio in Gesù Cristo, Dio è pienamente in controllo di tutto, ma quello non mi aiuta. Se non tengo la mente su quello. Dio è in controllo per il mio bene, ma io posso stare male se non ricordo quello. Ovvero, se non vivo per fede. Cosa vuol dire la fede? Fede vuol dire tenere gli occhi su Dio. Fede vuol dire ricordare chi è Dio, chi sono io, per grazia, per mezzo di Cristo. Tenere in mente questo. Dio ci ha creati incapaci a superare i problemi che Lui manda nella nostra vita, affinché abbiamo fede in Lui che è capace a farci arrivare tramite tutto, passando tutte le tempeste della vita nel porto della sua presenza. Dio vuole che viviamo per fede, in modo che riceviamo la cura e riconosciamo che è da Dio, e questo affinché lodiamo Dio e glorifichiamo Dio. Pensate, Dio potrebbe far sì che evitiamo i problemi, ci porti in cielo con una settimana tranquilla, una vita tranquilla. Dio potrebbe gestirci che arriviamo dalla nascita spirituale alla morte senza problemi. Allora perché ci manda così tanti problemi se comunque ci fa arrivare? Perché se vivessimo senza problemi non servirebbe la fede, non potremo glorificare Dio, non potremo ringraziare Dio, perché neanche riconosceremo la sua cura. Un bambino piccolo, 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 un anno, due anni, tre anni, non è riconoscente perché non ha mai mancato di solito. E quindi per lui è naturale, ho fame, e mamma mi dà da mangiare. Cioè è naturale. E non capisce cosa vuol dire mancare e perciò non riesce ad essere riconoscente. Non può dire, oh, grazie a Dio per i miei genitori, perché è talmente naturale che riceve tutto nella sua piccola mente che non riesce ad essere riconoscente. E così è con noi. La vita benedetta è una vita di fede. Cioè è una vita in cui riconosciamo costantemente i nostri bisogni di Dio, teniamo gli occhi su Dio e così veniamo curati da Dio, che ci porta a ringraziare Dio e lodare Dio. Questa è una vita benedetta. Molto più benedetta chi riconosce i problemi per poi riconoscere la cura, anziché quello che non riconosce i problemi perché Dio li risolve prima che arrivano e così non riconosce la cura di Dio. Quella persona non ha la vita più gioiosa e benedetta. Quindi la vita giusta è una vita di fede, ma proprio fidandoci di Dio. Però spesso noi non viviamo così. Spesso manchiamo la fede. Spesso abbiamo il cuore turbato. Spesso siamo pieni di ansia. E così, parlando onestamente, nonostante che abbiamo Cristo, spesso viviamo male, a volte molto male. Spesso non abbiamo pace, spesso ci sentiamo schiacciati dai problemi, dagli impegni, dalle difficoltà che abbiamo da affrontare, che sono più grandi di noi. Possiamo arrivare ad essere amareggiati, possiamo vivere pieni di dubbi e di paura. Allora, visto che realmente abbiamo problemi più grandi di noi, come possiamo stare bene? Come abbiamo già detto, per avere pace in mezzo alle difficoltà, per affrontare le situazioni difficili senza avere ansia e senza avere timore e senza avere un cuore turbato, dobbiamo avere fede in Dio. La chiave della vita cristiana è la fede. Ci sono tantissimi brani che ci parlano di questo. Leggo uno fra tanti che conosciamo bene. Giovanni 14:1, Gesù Cristo parla e dichiara: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Gesù qui sta dicendo il modo di non avere un cuore turbato è di camminare guardando a Dio, il Padre e il Figlio. Una fede attiva. Questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Abbiate fede. Un altro brano che dice la stessa cosa, Giovanni 14:1. Un altro brano che dice la stessa cosa in modo diverso, che conosciamo bene, Filippesi 4:6, con risultato in 7. Sta dicendo la stessa cosa. Ve lo leggo. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Qui Dio ci comanda a non essere in ansietà, ma ci spiega il modo di non essere in ansietà, che sarebbe avere un cuore turbato, e cioè di guardare a Dio, perché se io sto portando ogni cosa a Lui in preghiera, vuol dire che mi sto confidando in Lui. E quando io non porto a Dio, quando tengo, come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? È lì che ho ansietà. È lì il mio cuore turbato. Ma quando io faccio conoscere a Dio tutte le mie richieste, io sto guardando Dio con fede e non solo, ma aggiunge di fare tutto questo con ringraziamento, che vuol dire cosa? Sto ricordando la cura di Dio finora. Non fisso gli occhi solo sui problemi attuali, che parlo con Dio di quelli, ma ricordo come Dio mi ha curato finora. Quanto spesso, cari fratelli e sorelle, manchiamo in questo. Quanto spesso forse siamo bravi a portare i pesi attuali a Dio, ma dimentichiamo a ringraziare Dio per tutta la sua fedeltà finora. E quindi possiamo avere un cuore tranquillo quando guardiamo a Dio con fede, confidando nella sua cura perfetta. portando ogni peso a Lui e aspettando con mansuetudine la sua cura nel suo tempo. Tutto questo è chiaro? Ma perché? Cosa ho detto adesso? Ho detto qualunque cosa che è nuova, qualunque cosa che vi ha fatto pensare, oh, io non sapevo quello, eccola! Qualcuno è stato sorpreso? Non abbiamo sentito questo tante di quelle volte? Tante di quelle volte. Allora, perché non sempre viviamo così? Cioè, noi tutti sappiamo che dobbiamo vivere per fede, ma allora perché ci è così difficile vivere per fede? Perché così spesso la nostra fede non è così forte, che grandi prove ci fanno vedere più la prova che avere fede in Dio. Effettivamente, la nostra fede non può essere più forte di quanto noi fissiamo gli occhi su Dio. Cioè, se noi non stiamo guardando a Dio, non possiamo avere fede. E se stiamo guardando poco a Dio, avremo poca fede. Quindi la nostra fede sarà forte in proporzione di quanto stiamo guardando a Dio in quel momento. E voglio ripetere quello, è molto fondamentale. La nostra fede sarà forte in proporzione a quanto stiamo guardando a Dio. Visto che è proprio la fede che ci permette di avere gioia e pace nelle prove, ed è anche la fede che ci permette a vivere per la gloria di Dio e portare frutto alla sua gloria, la domanda sta, allora, come possiamo avere più fede? Come possiamo guardare più a Dio? Come possiamo guardare Dio? Perché guardare Dio fortifica la fede. Fortificare la fede vuol dire avere il cuore tranquillo in mezzo a tutto quello che la vita porta. Effettivamente, alla domanda di come possiamo avere più fede vedendo più di Dio, la risposta è molto semplice. Come possiamo vedere più di Dio? La risposta è semplice. Dio, nella sua bontà come creatore e specialmente nel suo amore come padre, ha stabilito che il modo di avere più fede è alla portata di tutti. Non richiede una conoscenza riservata per gli studiosi che sono nella fede per anni e anni. Non è qualcosa che occorrono anni per arrivarci, non occorrono neanche mesi. Uno può essere salvato ieri e già avere questa fede. La fede più forte, guardare a Dio che mi dà quella fede, è disponibile alla persona più semplice, al credente più giovane. Detto in modo semplice, per avere più fede in Dio dobbiamo guardare più a Dio. E quando leggiamo la Bibbia, e questo è importante, e questo credo che possiamo crescere come Chiesa, quando leggiamo la Bibbia, lo scopo principale non deve essere quello di capire meglio come vivere. Ok, devo seguire come devo vivere, devo leggere così saprò meglio come seguire Dio. Quello non è lo scopo principale di leggere la Bibbia. E se tu leggi la Bibbia cercando di capire come devo fare, stai mancando lo scopo principale della Bibbia. Quella è una parte della Bibbia, una parte dello scopo della Bibbia, ma la piccola parte. Lo scopo principale quando leggiamo la Bibbia deve essere quello di conoscere Dio di più, vedere Dio di più, vedere le qualità di Dio, gli attributi di Dio, le opere di Dio, la fedeltà di Dio, l'amore di Dio, la grandezza di Dio, la potenza di Dio. Lo scopo principale di leggere la Bibbia non è di capire i doveri, i comandamenti. Sì, sono importantissimi, ma non è la cosa principale. Lo scopo principale di leggere la Bibbia è di vedere più di Dio per avere più fede. Questo è lo scopo della lettura, avere più fede. Un versetto che ci aiuta a capire questo, che conosciamo bene, Romani 10, 17, che dichiara: la fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. La fede in questo brano non è solo per arrivare alla salvezza. Io uso questo brano quando evangelizzo. Una persona dice, ma io non ho la fede. È un dono che ce l'hai tu, ma io non ce l'ho. Ho detto, ma da dove viene la fede? Guardiamo Romani 10, 17. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Leggi, ascolta nel tuo cuore e vedrai che ti arriverà la fede. Giusto? Ma questo è anche per noi. Questo è anche per noi che siamo già salvati. Questo descrive come avere più fede per andare avanti vittoriosamente nel cammino senza essere amareggiati, scoraggiati, abbattuti, pieno di dubbi. Dobbiamo ascoltare la parola per vedere più di Dio. Abbiamo bisogno a vedere più di Dio. Abbiamo bisogno, tramite la parola, a vedere il cuore di Dio, la persona di Dio, le opere di Dio, perché questo è quello che ci dà una fede più forte, che ci aiuta a superare tutto. Certo, se io ho peccato non confessato, quello mi ostacola. Ma Dio mi mostrerà quello. Ma poi ho bisogno di focalizzare su Dio. Ci serve la parola. Quindi è importantissimo che ogni credente prenda tempo ogni giorno a leggere la parola e poi a meditare su quello che ha letto. Se leggi, chiudi e dimentichi, ti giova ben poco. Ricorda di leggere, chiudere e poi portare con te. Chi crede di non aver tempo di leggere la parola di Dio non ha capito che ha bisogno di Dio più di quanto ha bisogno della vita stessa. Se tu dici, ma non ho tempo, tu non capisci. No, tu non capisci. Tu non capisci. Cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia. Quello che tu ritieni così urgente, ci penserà Dio a riappianare la tua vita. È fondamentale prendere tempo ogni giorno per cibare le nostre anime con la parola di Dio. Ma non basta. Non basta. Dio ha stabilito la Chiesa in modo che non basta che io leggo la Bibbia tutti i giorni, ci medito sopra e così la mia fede sarà forte. No, non è quello il piano di Dio. Quello è una parte del piano di Dio, ma non è la totalità del piano di Dio. Dio ha stabilito anche che parliamo gli uni gli altri delle verità di Dio. Perché ognuno vede cose diverse nella parola di Dio. La parola di Dio è come un diamante meraviglioso che riflette i colori diversi da ogni angolo che viene vista. Quindi io dico, wow, guarda quello. Tu la guardi da un altro angolo, tu vedi altri colori. Qualcun altro un altro angolo. Qualcun altro un altro angolo. Ognuno vede altri aspetti della bellezza di quel diamante. Più lo giri, più lo vedi da qua e là, e nessuno può essere da tutti i lati nello stesso momento. E nessuno può vedere tutti di Dio nella stessa settimana. E quindi io sto vedendo certe cose, e tu vedi altre 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 cose, e tu, e tu, e tu. E insieme abbiamo una visione molto più completa e ricca di chi è Dio. Quindi noi, quando mettiamo insieme le varie verità di Dio che stiamo vedendo, quando tutti quanti portiamo verità che abbiamo visto, tutti quanti vengono arricchiti e la fede di tutti quanti cresce in modo per essere sufficiente per quello che Dio ha per noi nella settimana entrante. Quando portiamo tutti quanti quello che abbiamo visto della persona di Dio e il cuore di Dio e le opere di Dio e le promesse di Dio e tanti altri attributi di Dio, tutto il corpo viene edificato. La fede di tutti viene edificata e fortificata. Quindi voglio ripetere quello che ho già detto. Per poter vivere vittoriosamente abbiamo bisogno di avere sempre più fede. Questa è la chiave. E per avere sempre più fede abbiamo bisogno di vedere sempre più di Dio. E quindi abbiamo bisogno delle verità che troviamo nella parola di Dio. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quando possiamo edificarci gli uni gli altri? C'è solo un momento in tutta la settimana quando siamo tutti insieme con tempo di edificarci. C'è una possibilità in tutta la settimana e quello è il culto della domenica. Ci troviamo mercoledì qui, ma non c'è tempo per ognuno di condividere a tutti gli altri. Un altro tipo di incontro, un altro orario. Solamente la domenica c'è la possibilità per ognuno di portare quello che ha visto in piccolo o in grande, non importa, ma dal suo angolo che ha visto nella parola, per arricchire tutti gli altri. Ed è giusto che abbiamo tutti qualcosa da condividere. Questo è perché ognuno avrà visto qualcosa utile per tutti gli altri che non avranno visto. Trovate in 1 Corinzi 14, vedremo vari versetti. Notate come, guidato dallo Spirito di Dio, l'Apostolo Paolo descrive il culto in 1 Corinzi 14, versetto 26. Lui sta descrivendo il culto. Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi parole in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Notate quella parola chiave, ciascuno. Non dice alcuni, non dice molti, dice, cosa dice? Ciascuno. E nel greco è proprio quello. Ogni individuo, la parola vuol dire quello. Ogni individuo, e Paolo, guidato da Dio, presume che ogni individuo porterà qualcosa. Il culto non è un'attività che si fa come spettatore. Ah, io vengo per ascoltare. Il culto è quando ciascuno porta qualcosa, qualche verità che glorifica Dio ed edifica gli altri credenti. E notate l'imperativo in questo brano, l'imperativo: si faccia ogni cosa per l'edificazione. Questo è un imperativo, non comando. Quindi tutto deve essere fatto per edificare il corpo. Quanto è importante capire che le nostre condivisioni servono e devono essere mirati a edificare gli altri. Quindi il culto non è un momento per me di raccontare quello che è accaduto a me. Non voglio raccontarvi una storia con qualche piccola verità in mezzo, maggiormente per una storia mia. No, non è quello. Quello racconto tu per tu, a pranzo, dopo. Il culto voglio pesare quello che voglio condividere, perché voglio che edifica, voglio che aiuti gli altri a vedere più di Dio per fortificare la loro fede. Non è difficile glorificare Dio, perché Dio è glorioso. Quando leggiamo la parola e vediamo qualcosa di Dio, delle sue verità, delle sue opere, delle sue promesse o come ha agito, sono verità che possono edificare gli altri. Sì, Signore, questo sei tu, questo sei tu, questo hai fatto, questo hai detto, questo hai promesso. Allora, io ho qualcosa da portare. Signore, tu hai reso una valle piena di ossa morte. Hai fatto diventare un grande popolo. E tu stai prendendo dei morti oggi e facendoli diventare parte di un corpo vivente. Io posso leggere, vedere e condividere con gli altri. È vero, Signore, è vero. Quindi, per avere più fede, dobbiamo essere un popolo della parola, individualmente giorno per giorno, e poi dobbiamo portare le verità che abbiamo visto al culto per edificare gli uni gli altri. Questo è quello che fortifica la fede. È anche molto utile che usiamo le verità che vediamo dalla parola di Dio per edificare gli uni gli altri durante la settimana nel contatto tu per tu. Quindi, quando ci vediamo, è importante che parliamo gli uni gli altri delle verità di Dio. Può essere quando ci vediamo a persona, può essere per telefono, può essere una posta, un messaggio. Importante è che abbiamo bisogno di edificare gli uni gli altri, perché abbiamo bisogno ciascuno di vedere più di Dio. E per quanto io posso leggere per conto mio, ti garantisco, tu e tu vedrete cose che io non ho visto questi giorni. Così voi edificherete la mia fede ed io la vostra. Sempre in 1 Corinzi 14, voglio leggere capitolo 14, versetto 4, la parola profetizzare vuol dire annunciare le verità di Dio. E notate che parlare delle verità di Dio edifica gli altri. Leggo 1 Corinzi 14, 4. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Profetizzare, proclamare le verità di Dio, è proprio quello che facciamo nelle condivisioni quando uno legge la parola e porta le verità che ha visto. Quello è profetizzare e proclamare. Fratelli, questa settimana ho letto in Ezechiele, in Geremia, in Matteo, in Romani, in Apocalisse, ho letto questo. E mi ha colpito a causa di questo. Sto profetizzando. E cosa fa? Edifica la Chiesa. Parlare delle cose di Dio edifica gli altri. E siamo chiamati ad edificare. Se tu sei in Cristo, se tu sei un figlio di Dio, salvato per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, Dio ti comanda, Dio ti chiama, Dio ti ha salvato e ti chiama ad amare i tuoi fratelli e le tue sorelle, impegnandoti ad abbondare per la loro edificazione. Questo è il comandamento nel versetto 12, 1 Corinzi 14, 12. Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere i doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Dobbiamo cercare, un imperativo, un comandamento, cercate di abbondare in quello che edificherà la Chiesa. Deve essere la nostra passione. Ricordate una cosa. Ciascuno di noi ha ricevuto una manifestazione dello Spirito Santo. Lui è all'opera in tutti noi, in modo che leggendo la Bibbia possiamo vedere verità. Se tu sei salvato, tu puoi vedere verità. Non è un dono di insegnare, è qualcosa che ha ogni credente. E quindi questo serve per cosa? Serve per il bene degli altri. In 1 Corinzi 12, versetto 7, parla di questa manifestazione dello Spirito Santo e dice, 1 Corinzi 12, 7, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Abbiamo una responsabilità molto grande come credenti di usare quello che abbiamo ricevuto per il bene comune, l'utilità comune, per l'edificazione della Chiesa. Questo è il piano di Dio per noi. Questo è quello che edifica tutta la Chiesa. Questo è quello che aiuta gli altri ad avere più fede, mentre loro stanno aiutando me ad avere più fede per vivere con cuore gioioso in mezzo alle difficoltà. Quindi, ricordiamo, per vivere bene dobbiamo avere sempre più fede. Per avere fede in Dio dobbiamo vedere più di Dio. Dobbiamo meditare su quello che vediamo. E questo dobbiamo fare aiutandoci gli uni gli altri, edificando gli uni gli altri, condividendo quello che abbiamo visto di Dio. È estremamente importante che comprendiamo che una verità che teniamo per noi stessi ci colpisce e ci edifica. Quello che io leggo e vedo il senso mi edifica meno se lo tengo per me di quanto mi edificherà lo stesso verità se io lo vedo e poi condivido con altri. Se tu vuoi essere influenzato dalla verità di Dio, è fondamentale che tu ti impegni, Dio ci comanda a fare questo, a condividere quelle verità con altri. Questo rende le verità che stai vedendo più vere per te, più potenti per te, più reali per te, quando ne parli. Quindi Dio ci comanda ripetutamente a proclamare le verità di Dio gli uni con gli altri. Questo serve per l'edificazione della Chiesa. Ciascuno dovrebbe portare le verità che ha visto per gli altri. Facciamo questo e così tutta la Chiesa cresce nella fede. Vivendo così avremo più fede in Dio e questa è la chiave della vita cristiana. Allora, finora abbiamo parlato del fatto che per avere più fede in Dio abbiamo bisogno di vedere più di Dio e quello arriva leggendo per conto nostro, ma anche sentendo quello che gli altri hanno visto. Questo è il mezzo che Dio ha stabilito. Questo è uno dei modi essenziali che Dio usa per edificare la Chiesa. E non si può dire sì, ma non mi va. Serve. E a quanti? Ciascuno, dice quel versetto. Però c'è un altro motivo per cui abbiamo bisogno di parlare di Dio gli uni con gli altri. Cioè, certamente per edificare gli uni gli altri, ma c'è un altro motivo. Qual è un altro motivo per cui, oltre al fatto di edificare sia noi stessi che gli altri, importantissimo, la Bibbia ci parla di quello, ma c'è un altro motivo per cui dobbiamo parlare di Dio gli uni con gli altri. Questo è perché Dio è degno di gloria. È uno dei modi fondamentali e principali che noi glorifichiamo Dio è parlando con Dio, di Dio con gli altri. Quindi, per esempio, al culto, e anche quando ci vediamo, chi si vede durante la settimana, in casa, o per telefono, o una visita, o un'email, vogliamo parlare di Dio gli uni con gli altri perché questo glorifica Dio. E Dio ci comanda ripetutamente di glorificarlo, che riguarda le nostre parole. Infatti, lo scopo principale della vita è di glorificare Dio. Questo è lo scopo della vita. Vivere per meno di quello è mancare lo scopo della vita. Dio ci ha creati per essere glorificato. Quello che Dio fa, fa per glorificarsi. Tutta la creazione e tutta l'opera di Dio porterà gloria a Dio per tutta l'eternità. E quindi non dobbiamo tacere. Dobbiamo parlare di Dio fra di noi e anche con quelli al di fuori. La Bibbia è piena di brani che ci comandano, ci esortano, ci stimolano a glorificare Dio parlando di Dio davanti ad altri. Solo come esempio, qui ci sono tantissimi brani che parlano di questo, vi cito pochi. Questo è un piccolissimo esempio di quello che troviamo ripetutamente. Salmo 34, 1 a 3. Scritto sotto l'ispirazione di Dio da Davide. Io benederò l'Eterno in ogni tempo. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno. Gli umili ludranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Non serve spiegazioni di questo brano, è molto chiaro. Dio qui ci comanda come vivere. Questa è la vita cristiana. Meno di questo non è la vita cristiana. Dobbiamo vivere lodando e magnificando Dio che si fa parlando di Dio. Un altro esempio, Salmo 40, versetto 16. Si rallegrino e gioiscono in te tutti quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicono sempre magnificato sia l'Eterno. Questo è un comandamento per ogni credente. Dobbiamo dire sempre magnificato sia l'Eterno. Questo non vuol dire che devo solo dire quello. Magnificato sia l'Eterno. Magnificato, no, non vuol dire ripetere quelle parole. Quando dice che dobbiamo dire sempre magnificato sia l'Eterno, vuol dire dobbiamo sempre parlare di Dio, elencando i suoi attributi, elencando le sue lodi, elencando le sue opere. Sono parole che parlano di Dio, della sua persona, delle sue opere, della sua potenza, della sua sapienza. Questi danno gloria a Dio. Dobbiamo fare questo in due modi. Dobbiamo proclamare Dio in due modi, che leggo in Salmo 69, 30. Io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo magnificherò con le lodi. Questo Salmo parla di lodare Dio, celebrarlo in due modi, uno con i canti, poi con le lodi, che riguardano lodi sono quello che diciamo di Dio con le nostre parole. Perciò è fondamentale che parliamo di Dio con gli altri, perché sono le parole che danno lode e gloria di Dio. Cioè, un'azione non dà lode a Dio in sé, perché non mette in evidenza la persona di Dio, le opere di Dio, ma le parole sì. Salmo 66, 8 parla di questo. È un comandamento per noi. Voi popoli, benedite il nostro Dio e proclamate ad alta voce la sua lode. Questo versetto è un comandamento di proclamare ad alta voce le lodi di Dio. Quindi ognuno dovrebbe fare quello, che vuol dire io. Non vuol dire che va bene, vado nella mia camera e dico ad alta voce. No, quando dice ad alta voce è implicato davanti ad altri. Cioè, non vuol dire che io vado in camera da solo e parlo ad alta voce. Quando dice ad alta voce implica chiaramente proclamare ad alta voce che io sto dicendo ad altri. Questo è per ogni vero credente. Quando vi riunite, ciascuno di voi, quando vi trovate fra di voi durante la settimana, parliamo di Dio. Quanto la nostra fede sarebbe più forte se facessimo questo. Ma è giusto fare questo? È sbagliatissimo non fare questo. O che possiamo ubbidire a questo comandamento, perché Dio ne è degno. Allora, ci sarebbero tanti altri versetti che parlano del comandamento di lodare Dio davanti agli altri, ma credo che abbiamo già capito. È un comandamento chiaro, viene ripetuto più volte. Quindi è essenziale che parliamo gli uni con gli altri delle verità di Dio che scopriamo nella Bibbia. Questo è come Dio fortifica la fede di ciascuno. Ed è importante che la nostra fede sia fortificata, perché Dio manda prove troppo dure per noi se non abbiamo una fede forte. Parlare delle cose di Dio con gli altri credenti è una parte essenziale della vita cristiana. Serve per avere più fede, serve per edificare gli altri e serve perché Dio ne è degno. Dio è degno di gloria, e parlare ad alta voce di Dio dà gloria a Dio. Quindi dobbiamo fare questo per edificare gli altri e dobbiamo fare questo per glorificare Dio. Questa è la nostra responsabilità davanti a Dio. Ma non è solo una responsabilità. Non è solo un dovere. Molto di più, è un immenso privilegio. Che immenso privilegio abbiamo noi, nonostante quanto siamo deboli e mancanti. Che privilegio di essere usati da Dio come strumenti nelle sue mani per edificare la Chiesa di Gesù Cristo. Questo è un immenso privilegio. Questo rende la nostra vita una vita benedetta, una vita soddisfacente, una vita in cui possiamo rallegrare. Pensate, senza Cristo ogni persona sulla terra si impegna in quello che sarà persa per sempre. Ieri ho sentito notizie di una persona, un parente nostro che ha un tumore da, se non sbaglio, 10 anni, sta male. E vive nella sua poltrona, guardando la TV. E uno direbbe, ma che vita vuota? Cioè no, non può fare niente, sta lì, non può fare niente. Ho detto, no, attenzione, lui non può fare niente. Ma c'è quell'altro che fino a 85 anni, pieno di forza, pieno di intelligenza, pieno di soldi, che fa tanto. Ma tutto quello che fa viene perso per sempre. E non ha alcun valore eterno. Quindi qual è la differenza fra quell'uomo che fino alla vecchiaia, impegnatissimo, compendo grandi cose, viene riconosciuto, ma quanto lui sta ancora facendo, e quello lì che non può fare niente. Qual è la differenza? Se non ha Dio, è tutto in vano. È tutto in vano. Invece noi possiamo in Cristo impegnarci in qualcosa che durerà per tutta l'eternità. Noi possiamo essere usati da Dio per portare a compimento l'opera di Dio nel corpo di Cristo. Quanto è un privilegio annunciare la verità di Dio tu per tu, e poi insieme agli altri ogni settimana al culto in anticipazione di proclamare la verità di Dio davanti a tutti in cielo per tutta l'eternità. Che immensa grazia da parte di Dio che noi possiamo parlare di Lui. Nulla nel mondo è paragonabile ad essere strumenti nelle mani di Dio per edificare altre persone che Dio ha salvato. Non c'è nulla sulla terra paragonabile a questo. È un privilegio poter parlare della verità di Dio, perché il fatto stesso che vediamo cose di Dio vuol dire che Dio ci ha dato un miracolo di grazia. Cioè, l'uomo naturale vede le verità di Dio come follia, come pazzia. Cioè, l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito di Dio, non le può conoscere. Le verità più meravigliose di Dio riguardano la persona di Dio e la salvezza che quel Dio santo e giusto ha compiuto. Queste sono le cose più grandi, ma per l'uomo naturale sono pazzie. Sono follia, non le può conoscere, non hanno senso. E quindi non può parlare di Dio, non può, non vede che la minima parte di Dio. Invece noi abbiamo ricevuto la grazia di avere gli occhi aperti a poter vedere Dio, vedere la salvezza, vedere la santità, la giustizia, tutto messo, tutto insieme perfettamente nella croce di Gesù. Moltissimo, la maggioranza di tutto quello che possiamo dire di Dio non vedevamo nemmeno prima della salvezza, non potevamo vedere, o che possiamo capire quanto è un privilegio poter parlare di Dio. L'uomo naturale è schiavo del peccato, il suo cuore è indurito contro Dio come era il nostro, non può vivere la gloria di Dio. Noi per grazia siamo stati liberati dal nostro peccato. Per grazia Dio ci ha aperto gli occhi che possiamo vedere la sua gloria in Gesù Cristo. Possiamo leggere la Bibbia comprendendo quello che leggiamo. Lo Spirito Santo ci apre gli occhi. E quindi per l'opera di Dio in noi non solo dobbiamo proclamare le verità di Dio, ma possiamo proclamare le verità di Dio. Questo è un immenso privilegio che nessun uomo senza Cristo in tutto il mondo ha. Sì, Dio si è servito di qualche problema, uomo Caifa, per dire una frase. È meglio che un uomo muore per tutta la nazione che tutta la nazione. Ma non sapeva neanche quello che diceva e non lo faceva per dare gloria a Dio. Dio ha preso gloria. Si è glorificato. Io vi faccio un piccolo paragone del privilegio, è un piccolo, piccolo, povero paragone, perché non esiste paragone umano, ma ogni 4 anni ci sono i giochi olimpici e loro portano la fiamma dalla Grecia a dove sarà queste gare. E loro scelgono persone per tutto il percorso che possono portare questo. Ed è un servizio. Non stai ricevendo, stai dando. Ma c'è un senso di immenso privilegio, di avere il privilegio di portare quella luce davanti agli altri. E c'è una specie di gara per vedere chi riceverà quel privilegio. E quelli che ricevono il privilegio, loro e tutti i parenti, gli amici, oh che gioia, che bello, che bello, hai il privilegio di portare la fiamma. Una fiamma che poi viene spenta. Noi abbiamo il privilegio di portare la fiamma della luce di Cristo, gli uni con gli altri e anche con altri non credenti. Abbiamo il privilegio, siamo stati scelti, noi siamo stati scelti di essere astri luminosi in una generazione perversa. Siamo stati scelti quando arriviamo insieme e c'è chi è abbattuto, scoraggiato, confuso, stanco, di dare parole a quella persona, a quel fratello, a quella sorella. Che privilegio! Dio può servirsi di povero me per stimolare qualcun altro. Ma come abbiamo letto, quando vi riunite, ciascuno, o che possiamo vedere, certo, quanto è importante per l'edificazione degli altri. E certo, quanto Dio è degno di questo, è giusto farlo proprio perché Dio è degno che dalla mia bocca costantemente escono parole per dare gloria a Lui, e in modo particolare quando ci troviamo insieme come Dio comanda. Certo, voglio amare i miei fratelli, voglio amare le mie sorelle, voglio il loro bene spirituale e quindi io vengo per edificarli. Io prendo il tempo. Io mi impegno per amore dei miei fratelli. Io prendo tempo per la gloria del mio Dio. Ed io mi impegno perché è un privilegio. Oh, che grande è questo privilegio. Perciò, tornando all'inizio, la vita è piena di situazioni più grandi di noi. Problemi duri, problemi dolorosi, lunghe attese senza sapere come sarà l'andazzo. E ci serve la fede. Ci serve la fede. L'unico modo di non avere il cuore turbato, agitato, amareggiato è di vivere per fede, ma la nostra fede è debole e ha bisogno di essere edificata, e viene edificata quando ciascuno porta quello che ha visto. Noi siamo bisognosi di questo, Dio ne è degno di questo e noi siamo privilegiati che possiamo fare questo. O che possiamo vivere così, per essere una chiesa dove ogni volta che ci troviamo insieme come corpo e ogni volta che ci sentiamo individualmente durante la settimana possiamo edificarci. E la luce brillerà e risplenderà molto al di fuori di solo noi. Alla gloria di Dio. Preghiamo. Signore, io ti lodo che tu sei così glorioso. Tu sei così maestoso. Tu sei glorioso e perciò, Padre, tu sei degno. Tu sei degno che non tacciamo mai. Tu sei degno come tantissimi salmi ci comandano che innalziamo le voci proclamando le tue lodi, che esaltiamo insieme il nostro Dio. E nella tua bontà, con la tua grazia, hai stabilito che questo non solo porta gloria a te, ma edifica la nostra fede. E questo ci serve, oh Signore, tu lo sai. Tu sai quanto ci serve che la fede sia fortificata ogni settimana, perché ogni settimana ci sono nuove inondazioni di prove, di difficoltà, di pensieri storti, e abbiamo bisogno di fede. Perdonaci per le tante volte che abbiamo taciuto. Non so perché. Mille motivi, ma nessuno valido. Non abbiamo dato lode a te. Non abbiamo obbedito ai tanti comandamenti di fare questo. Non abbiamo amato gli altri quando non abbiamo mancato e non abbiamo visto il privilegio di fare questo. Perdonaci e fa sì che possiamo vivere sempre più come ci insegni tu, perché è la via giusta che porterà grandi benefici. E gloria a te, e noi saremo edificati alla tua gloria, al nostro bene. Grazie di questo, ti prego questo, nel nome del tuo santo e potente Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.